vuoi mettere qua?
No, no, faccio
una voce. No, qui il tempo è la Lombardia.
Il tempo è la Lombardia, quindi credo che come regioni del nord che affrontano la somministrazione in maniera abbastanza prevalente, intensa, volevo appunto innanzitutto ringraziare per questa possibilità di questo seminario che in parte illustra quello che sono le attività del foro. Sono piacevolmente stupita anche dei dati, perché chi lavora sul territorio si rende conto anche di alcuni dati che sono un attimo, dovrebbero essere un attimo più studiati, nel senso che, come giustamente diceva la dottoressa ci sono molti corsi di formazione che vengono attivati da queste, dal fondo e dalle agenzie, sempre in maniera più articolata, come diceva, e che quindi hanno anche dei costi maggiori. Quello che ci chiediamo a chi lavora nel territorio è come possano essere realmente spese queste competenze. Parlo anche in modo più preciso, portando la mia esperienza. Io provengo da un corso di formazione formale. Quindi è stato un piacere intanto partecipare a questi corsi, perché per un disoccupato o chi come me si voleva un attimo, voleva aumentare le sue skills, diciamo, in quanto io provenivo dal settore della comunicazione e ho seguito un corso di web designer. È stato interessante vedere intorno a me altri colleghi che non provenivano dal mio settore e che effettivamente avevano una possibilità in più spendibile nel mercato lavorativo. Ma quale mercato lavorativo? Il mio? Beh, vorrei riportare in quest'aula una problematica grave, che è appunto come le agenzie organizzano questi corsi non sono neanche formati come si deve. Io riporto l'esperienza di cui parlavo con dei colleghi, di un signore che faceva parte di una cassa edile e che si presenta in un'agenzia appunto mostrando la sua situazione. La selezionatrice gli risponde: e che cos'è una cassa edile? Dove stiamo andando? Questo lo domando un po' a tutti.
Grazie Laura. Maurizio Sacchetta, Il Tempo Abruzzo.
Buongiorno a tutti. Io ringrazio Rodrigo, Pino, Sula e tutto l'artigianato per aver organizzato questa giornata. L'unica cosa che mi dispiace è che dell'artigianato ci sono rimasti pochi in sala, quindi stiamo parlando fra di noi, perché questo voleva essere un modo per condividere tutta una serie di situazioni che molte volte coincidono. E anche far conoscere i due sistemi. Dico questo perché noi, ripeto, questo è un percorso che inizia oggi, dovrebbe anche continuare, sia su progetti di alternanza scuola-lavoro per far conoscere sia il nostro mondo della somministrazione ai giovani, sia dell'artigianato, e su questo potremmo avviare percorsi condivisi. Ma per avvicinare i giovani, avvicinarli al sindacato e al nuovo ruolo che il sindacato ha. Quindi il vedere persone che, tra virgolette, fatto il loro compito nel loro settore, spariscono, sinceramente mi dà un attimo. E parla uno che collabora nel territorio con l'artigianato. Quindi mi occupo della parte della sicurezza, mi occupo di un contesto. Quindi il percorso da fare condiviso potrebbe essere lungo e fruttuoso per tutti. Però vengo a quella che sono la tematica di oggi, che sono i fondi. Parto dal fatto che, come ho già detto prima, le politiche attive potrebbero essere realmente un volano per la diffusione e anche del nuovo ruolo del sindacato. Approfitto della presenza della dottoressa Lisco per quanto riguarda il fondo e per porre ovviamente dei quesiti e ma non solo ovviamente alla dottoressa Lisco, ma anche a Marco che comunque fa parte del comitato. Noi abbiamo dei problemi per quanto riguarda la nuova strutturazione delle procedure per quanto riguarda l'erogazione, in questo caso sto parlando della prestazione a sostegno del reddito. Noi abbiamo oggi un problema che è la non informazione. Al di là di quello che ci siamo detti contrattualmente, al di là di quello che le agenzie dicono, ma oggi partiamo da un terreno che nessuno conosce la prestazione. Quindi il fatto di irrigidire le procedure a oggi per noi diventa un problema, perché primo, noi il fatto delle prestazioni l'abbiamo messo anche che valgono come rappresentanza e rappresentatività, quindi per noi già questo è un primo problema. Secondo, abbiamo la difficoltà di spiegare al lavoratore perché non ha saputo di questa cosa, che è una cosa che nasce da molto lontano. Al di là che le agenzie in maniera, tra virgolette, non è un'accusa alle agenzie, ma in maniera molto furba, fra i vari fogli che mettono da sottoscrivere, c'è anche la sottoscrizione che sono stati informati di tutte le questioni, così come previsto da contratto. Al di là di questo, credo che oggi, prima di applicare una rigidità che è tipica delle prestazioni pubbliche, INPS, dovremmo darci tutti quanti un periodo, non so come, ma già quello che ci diceva di possibilità di deroga con una data certa, però la data certa diventa un problema. Faccio l'esempio, se il lavoratore viene dallo sportello in data X ma è dopo la scadenza dei termini, come la risolviamo? Siccome siamo nati per quello, credo che tutti dovremmo confrontarci su questo pezzo per avere almeno un periodo in cui siamo un po' più flessibili e poi applichiamo in maniera rigida quello che è, ma dopo aver fatto una nuova campagna informativa. Questo almeno è il mio pensiero. L'altro pezzo è relativo al fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà è nato con una mission che è quella di attivarsi nel momento in cui c'è una crisi aziendale dell'utilizzatore. Quella di Trenk è stata risolta con il comitato che ha scelto giustamente di sostituirsi al datore di lavoro che è andato in crisi. Bene, ma noi abbiamo avuto altre situazioni tipo una cessazione di appalto da parte di Kelly e Conelp, dove noi abbiamo purtroppo ci siamo trovati a gestire una situazione e i lavoratori sono andati in disponibilità, e parlo dell'Aquila, addirittura i lavoratori hanno dovuto fare per poter proseguire nel rapporto mentre c'era questo tipo di situazione, una cosa che è meglio non dire, cioè nel senso che hanno dovuto fare dei contratti diretti con l'utilizzatore per poter passare questo periodo di vacanze. Quindi anche su questo io credo che si debba intervenire per cercare di tutelare i lavoratori anche nei periodi in cui capitano queste situazioni che sono particolari. Parlo sempre di quello che è successo sull'Aquila, calamità naturale, 19 gennaio, terremoto, neve. Noi abbiamo un caso di un'azienda utilizzatrice che non ha attivato la cassa integrazione, di riflesso l'agenzia collegata all'utilizzatore non ha potuto attivare il fondo e i lavoratori hanno perso anche la possibilità di fare la NASPI, perché non avevano i 30 giorni previsti dalla NASPI, perché non c'era il percorso che li tutelava. Allora, io credo che la cosa sia molto più complessa di quella che ci diamo, quindi così come avviene anche nell'INPS, si prevedono anche tutta una serie di norme per situazioni particolari. Quindi credo che su questo dovremmo tutti quanti ragionare. Grazie.
Noi invece abbiamo una domanda da porre soprattutto alla presidenza. La nostra domanda è se per quanto riguarda la nostra esperienza con la somministrazione in Calabria non è altissima, ma ci sono tantissimi lavoratori e nei corsi di formazione che noi attiviamo, quindi dove siamo presenti, riscontriamo come una scarsa conoscenza proprio delle APL in quanto mancano le strutture, mancano proprio fisicamente le APL in regione, anzi noi troviamo uno o due in una città che a volte distano dalle altre città 150-200 km, quindi il lavoratore si trova proprio disinformato su questa materia, sulle problematiche, su anche gli incentivi e tutto quanto recuperato. Quindi la domanda è: perché non incentivare in questi territori nella formazione, quindi affinché la conoscenza venga divulgata tra i lavoratori? Questa è la nostra esperienza, in quanto ci troviamo di fronte a svolgere oltre attività sindacale anche attività formativa, proprio sostituendoci all'APL, in quanto sul territorio non essendo presenti, e a volte tipo, i lavoratori arrivano tramite un curriculum inviato magari il responsabile di zona meridionale che si trova a Bari, quindi c'è una carenza informativa, eccetera.
Grazie. Nicola Russo, Utente Puglia.
Niente,
sì.
Ho parlato un attimo con la dottoressa quando stavamo in pausa, indicando appunto la scarsa possibilità che abbiamo nel territorio di informazioni. E quindi suggerivo anche una possibilità di comunicazione un po' più antica, se si vuole, però molto efficace, nel momento in cui un lavoratore si va ad uno sportello e legge già un po' quali sono i suoi diritti e quindi pone le domande un po' più generali. Quando si parla di formazione, ha ragione la collega della Lombardia quando si chiede a che tipo di informazione, formazione. La verità è che le aziende, cioè le APL in questo caso, fanno formazione, come si suol dire, di cassa, più delle volte, e non fanno una formazione, come dice la dottoressa Lisco, per creare lavoratori di qualità. Per creare lavoratori di qualità bisogna anche sapere e conoscere quali sono le richieste che il mercato chiede alle APL. Non si può fare una formazione tanto per farla, bisogna capire quali sono i profili che oggi il mercato chiede, quindi preparare il lavoratore per una professionalità oculata e specifica. Perché fare formazione, si fa ogni specie di formazione dalle parti nostre, ma che non produce occupazione. La formazione, noi l'abbiamo sempre detto, deve essere finalizzata all'occupazione. Non può essere una formazione che deve drenare soldi e non deve servire a niente. Una formazione finalizzata significa anche avere la possibilità per un lavoratore di continuare a specializzarsi, ma nella sua professionalità originaria. Non è possibile preparare un lavoratore per 100 tipi di lavoro che magari poi è costretto a fare, come dire, missioni brevissime e non dà mai una prospettiva di vita a questo lavoratore. Quindi il fondo dovrebbe anche, come dire, pensare ad istituire momenti di analisi del territorio che possa aiutare il sindacato e le APL a centrare il problema della formazione, che sia una formazione finalizzata all'occupazione per quello che chiede il mercato e non una formazione di drenaggio di soldi.
Grazie Nicola. Wittemba Umbria.
Buonasera. Allora, io sono Ilenia, Wittemba Umbria, insieme a Roberta. Mi voglio riagganciare al discorso che faceva Maurizio, perché sinceramente il discorso della disinformazione per noi è un problema grandissimo, ma molto grave. in quanto noi, oltre a lavorare sul territorio ternano, automaticamente ci spostiamo anche verso Perugia. E questa problematica noi la continuiamo a trovare in tutte le agenzie dove andiamo a fare comunque le docenze. Cioè noi ci ritroviamo che persone che lavorano da somministrati da un anno e mezzo, due anni, non sanno nemmeno che cosa sia il sostegno al reddito, non sanno le prestazioni, vabbè, è tutto quant'altro. Cioè non è possibile, io posso capire un momento nel mondo della somministrazione, ma gente che comunque sia, sono anni, cioè sono, e quando gli vai a dire che comunque sono 750 euro lordi, li vedi proprio sbiancare, perché comunque quella piccola quota fa la differenza in un contesto del genere. Dunque noi ci chiediamo, noi la parte di comunque dire al personale dell'agenzia, ma come mai loro ti rispondono? Nel momento stesso che facciamo firmare il contratto mettiamo lo buscolino informativo, ma non può bastare, perché lo buscolino informativo, a parte quando lo dice i ragazzi ti dicono che non è vero, però vabbè, quello è discutibile. Però cioè, noi non sappiamo veramente come fare, perché è veramente un grosso problema. Poi mi riaggancio al discorso della fiscalità. Noi abbiamo lavorato da Natale fino a febbraio, grazie a una docenza, c'è stato un passaparola di un ragazzo che ha divulgato in questa agenzia, in questa azienda nel Ternano, è un'azienda alimentare, lui ha divulgato il discorso del sostegno. E è arrivato il mondo, ci siamo ritrovati anche a dover dire a delle persone che non ne avevano diritto per 3, 4, 5 giorni. È dura in quel contesto, perché loro non hanno nessuna colpa, cioè ti ritrovi comunque a dire voi non rientrate perché, cioè la colpa di chi è? Cioè ecco, io se fosse possibile capire meglio noi come possiamo fare di più. Grazie.
Grazie Elenia.
Non è la ricorda che può dare alle sue cose, forse dico io due cose.
Ringrazio la gestrice per la disponibilità. Io penso che alcune delle tematiche poste dai colleghi siano particolarmente importanti. Ad alcune di queste si può anche iniziare a dare risposte specifiche, perché in Formatent con la formazione a catalogo che dovrebbe partire prossimamente, probabilmente alcune di queste situazioni vengono risolte, perché abbiamo intanto una valorizzazione del ruolo delle CST su base regionale, che devono procedere a questi incroci di domande e offerte, quindi in base ai bisogni regionali far fronte a quelle che sono le esigenze che il mercato in questo momento necessita, e quindi la formazione a catalogo è da questo punto di vista sicuramente positiva. Sarebbe comunque importante farla andare a regime e cercare di renderla un'attività praticamente costante sui territori regionali. E poi altra questione che potremmo cercare di approfondire e capire come svilupparla è un metodo di alternanza scuola-lavoro, cioè l'attività che noi possiamo svolgere come un temp in quanto tale, ma anche con le altre sigle sindacali e con le associazioni datoriale all'interno delle scuole, perché nelle varie CST nel corso delle quali siamo confrontati in questi anni, anche parlando con Maurizio Ciavardini, che per conto di Assolavoro segue la CST appunto nostra con Assolavoro, si diceva che c'è la possibilità da parte di Formatel di presentare dei progetti all'interno delle scuole, quindi divulgare all'interno delle scuole, quindi con gli studenti, gli strumenti della somministrazione, fare capire cos'è la somministrazione, cercare di sviluppare un discorso un po' più ampio in maniera tale da informare quelli che possono essere i futuri lavoratori, perché si tratta di studenti ma che poi dovranno essere immessi in un percorso lavorativo. Importante è capire come presentare questi progetti, quali sono le somme previste per ciascuna regione, perché pare che questa attività, almeno confrontandoci con tutti gli altri colleghi, non sia stata mai realizzata all'interno delle regioni. Quindi Questo potrebbe essere un inizio e chiedo per l'appunto alla direttrice di poterci, se è possibile, darci alcune informazioni su questo aspetto, proprio per cercare di rispondere a alcune di queste tematiche che giustamente i colleghi pongono. Grazie.
Io faccio alcune riflessioni, diciamo che non tutto quello che è stato sollevato può trovare una mia risposta. Io posso avere un mio parere, ma non avere il titolo, diciamo, a dare delle risposte. Quindi, diciamo, rispondo per quello che è di mia competenza e posso anche lanciare delle idee che però devono essere colte dal CDA, diciamo, ecco. Allora, con riferimento alla qualità della formazione, da un lato, dove nel concetto di qualità ci mettiamo anche il senso e quindi il contenuto che è orientato all'obiettivo del lavoro, quindi dell'acquisizione della professionalità o del mantenimento della professionalità, cito due cose evolutive. Una è diciamo, quello che già le parti sociali e la parte sindacale in particolare nell'ambito di Formatemp ha indicato come logica per il prossimo vademecum, che è proprio quello di agganciare i corsi a delle professionalità in uscita, dei corsi che siano chiaramente identificate. E quindi questo noi lo stiamo percependo nel nuovo vademecum, che poi sarà accompagnato da un manuale operativo, quindi stiamo inserendo come regola per la presentazione dei corsi la chiara identificazione utilizzando degli strumenti che sono messi a disposizione dall'ISCOL, diciamo, con riferimento al catalogo delle professioni che recentemente, chiamo così, non mi ricordo il nome preciso, ma insomma, che è stato recentemente redatto, diciamo, che poi sarà mantenuto. Quindi questo input è stato già dato e sicuramente nasce dalle parti sindacali, è stato accolto dal CDA e su questo stiamo lavorando per quanto riguarda le modalità di attuazione che verranno recepite dal nuovo ADMECUM, cioè dal nuovo sistema di regole, diciamo, con cui si svilupperà la formazione, che se da un lato introduce un beneficio in termini di standardizzazione dei costi, che vuol dire un beneficio in termini di semplificazione dei processi di rendicontazione, dall'altro introduce delle logiche cosiddette di standard di servizio che devono essere conseguite nella realizzazione dei costi, che devono poter essere verificabili da Formatemp. Quindi nella misura in cui i costi diventeranno standard per effetto di una metodologia che è stata studiata, testata, verificata negli anni e quant'altro, per cui si dà per scontato che se il costo c'è stato come prima cosa e che se si sono verificati quei livelli di qualità, si deve dare per ammissibile che i costi siano stati sostenuti, quindi non andremo a controllare le fatture, eccetera, eccetera, ma andremo a controllare i livelli di servizio, diciamo. Quindi questo è un cambiamento che non appena saranno arrivati i tempi per farlo conoscere, perché ci stiamo ancora lavorando e siamo ancora in dialettica con l'ANPAL, diciamo, per la validazione del testo generale del vademecum, da cui poi scaturirà il lavoro di dettaglio del manuale operativo, comunque come principi sono già stati accolti e quindi dal CDA è chiaramente su spinta della parte sindacale, per cui chiaramente i risultati li vedremo a regime. Chiaramente invece è molto utile il riferimento che fa il collega che è presente anche nel CDA di Formatemp, ha fatto il primo CDA, però mi sembra che abbia subito colto una serie di cose importanti. La formazione a catalogo, questa formazione a catalogo, se riusciamo a realizzarla bene, è un progetto molto importante perché sgancia le territorialità, diciamo. Che cosa significa? È vero che sono allocati dei fondi per le regioni, però è anche vero che un lavoratore che vuole acquisire una certa professionalità può benissimo andare, benissimo tra virgolette, dare l'identità di influenza, eccetera, eccetera, però può iscriversi all'opportunità, ecco, tanti, per quanto riguarda l'università, può essere in alcuni casi. Anche in questa formazione a catalogo, o forse ancora prima del Vademecum, infatti proprio in questi giorni, diciamo che le colleghe di Socco la formazione continua stanno redigendo oggi la lettera che dobbiamo poi mandare alle CST, spediamo alle CST per la loro valutazione questo lavoro molto certosino di aggiornamento dei cosiddetti fabbisogni territoriali che abbiamo diciamo rielaborato a partire dalle indicazioni che erano state date dalle CST ma nel 2014, aggiornato con quello che dice la banca dati accesso delle camere di commercio rispetto ai settori diciamo che trainano, con l'aggancio a quello che dice l'ISFOL essere le professioni di quei settori. Quindi c'è un documento così di alcune pagine dove è tutto un lavoro di catalogazione naturalmente, lo mandiamo per valutazione e per ricevere eventuali commenti dalle CST, daremo tempo un mese diciamo, dopodiché questa che è tutta un'indicizzazione viene recuperata nel database della formazione continua e i corsi che verranno presentati dovranno fare riferimento a quelle aree che sono aree tematiche, cioè aree di bisogno, e a quelle professioni. Quindi diciamo il sistema sta già di fatto evolvendo nella direzione che diceva Laura della Lombardia per l'appunto. Sì, con lentezza, diciamo, con lentezza.
Un progetto che ha qualche tempo fa.
È un progetto, appunto, cito, che era stato fatto nel 2014. Non so perché si sia arrivati al 2017, ma adesso speriamo di farlo. Abbiamo impresso una certa accelerazione. Noi abbiamo promesso, tra virgolette, abbiamo fatto un piccolo sforzo con la struttura, abbiamo assicurato al CDA che faremo uscire l'avviso, ma l'avviso potrà uscire una volta che sarà pronto il sistema informativo, tra il 15 di giugno. Quindi incrocio le dita e monitoro costantemente il gruppo di lavoro per far sì che questo accada. Scuola lavoro è un'altra suggestione molto importante. Vi devo dire che proprio di qui a Trattati c'è una piccola iniziativa che è stata diciamo voluta dal presidente di Formatem, proprio che abbiamo chiamato Job Education. È un qualcosa che è nata come idea quando il programma Job Orienta, dove c'è stato un seminario con la presenza del MIUR, con la presenza di un ricercatore ISFOL, eccetera, e con la presenza della CST, in cui si è un po' ricostruito la scuola, diciamo, Giorgetta è una fiera prevalentemente frequentata dai ragazzi delle superiori, diciamo, quello che potrebbe essere un embrione di un percorso di preparazione al lavoro. Effettivamente al lavoro le nostre scuole non ci hanno preparato, o meglio, stanno cominciando adesso perché comincia ad essere un obbligatorio per legge, non ci preparavano prima, e negli ultimi anni si è osservato un grande dinamismo da parte delle imprese, o per logiche di comunicazione o per logiche di preparazione di un background, diciamo, di potenziali lavoratori. Lo hanno fatto anche un po' le APL su budget propri, non so bene come fosse previsto, diciamo, precedentemente, però secondo la mia percezione questo è un tema molto importante da valorizzare. E uno dei modi con cui si potrebbe anche valorizzare è eventualmente portare, e qui però è una idea da lanciare, portare a ingegnerizzazione un qualche cosa, un percorso, un corso di 3 giorni a Frascati per 30 allievi, altro non è che un pilota per 50, 80 allievi, cioè nel mare magnum dei 100.000, delle centinaia di migliaia di studenti negli ultimi anni, è poca cosa. presidente del MIUR con Giacomo Ciavardini e ho riferito al presidente di Forum, nell'opportunità di trasformare il pilota in un sistema con una qualche componente che sia facilmente ingegnerizzabile e trasferibile a livello territoriale, con una presa in carico dalle CST che, stante uno schema di tipo generale, di materiale, una sorta di kit di tipo generale che possa essere uguale per tutti, poi l'adattamento e la personalizzazione al contesto locale possa essere fatto dalla CST nel proprio ruolo, diciamo, istituzionale di contatto con il territorio. Quindi Format potrebbe dare la spinta a mettere in piedi quello che è un input comune, diciamo, e poi lasciare il testimone alle CST per l'adattamento alle casistiche. Ora sto dicendo una cosa che è generale, chiaramente bisognerebbe entrare nel merito. Il tema secondo me è estremamente interessante. Vediamo, ci sarà una terza giornata, ce n'è già stata una prima, ce n'è una oggi in corso, ci sarà una terza giornata il 12, io avrò l'opportunità di andare di persona il 12 qui a Frascati, poi facciamo una sintesi, la riferiremo al CDA, magari in quell'occasione si può anche valutare, perché dei fondi ci sono. Ora in questo momento non so rispondere su quanti siano, però so che ci sono, quindi facendo un'analisi più come dire, tecnica sulla logica e sul valore economico, si può trovare qualcosa che sia di beneficio a livello di sistema e non soltanto qui o lì, ecco. Questa è sempre una riflessione personale. Sul tema invece della informazione e della comunicazione abbiamo concluso l'ultimo comitato, su questo comitato del Fondo di Solidarietà, proprio su questo punto. Noi ci impegneremo, per quanto riguarda la parte nostra, innanzitutto a semplificare la comunicazione sul sito. Già un po' l'abbiamo fatto, dobbiamo fare ancora meglio, magari ci facciamo un po' di ragionamenti su come ulteriormente poter arrivare ai lavoratori. Magari il CDA dovrà valutare se ci sono delle modalità ulteriori con cui noi possiamo chiedere, diciamo, alle PL un ulteriore impegno su questo fronte, e barra o capire come, utilizzando modalità più tradizionali ma anche innovative, far arrivare la notizia effettivamente direttamente al lavoratore, perché altrimenti questo meccanismo non si scardina, e dovete sapere che ci troviamo in grandissima difficoltà anche noi, i colleghi delle politiche passive prima di tutti e io subito dopo. Adesso c'è di mezzo il comitato, ma finché non c'era il comitato ce la vedevamo i colleghi e io, e ci dicevamo: ma sono solo pochi giorni, che cosa dobbiamo fare? E questa è la stessa identica difficoltà che avete voi sul territorio, non è diversa per noi, con la differenza che adesso siamo irregimentati da questo meccanismo di controllo, e quindi l'unica cosa da fare è sviluppare la comunicazione quanto più possibile, cioè fare in modo che non ci siano vuoti informativi. Quindi questo ce lo dobbiamo dare come programma, sia nostro operativo sia come input per il CDA. Sì, diciamo tutte le organizzazioni sindacali, diciamo, per quello che riguarda Formatemp, noi già da subito nel miglioramento delle cose che già sono sotto la disponibilità della direzione, diciamo, della struttura, ma in accordo con CDA valutare anche ulteriori leve di comunicazione, diciamo, ecco. E poi chiaramente con la collaborazione, quindi anche lì, se si riescono a ideare delle logiche, io credo molto nel sistema, diciamo, di sistema, che hanno qualcosa di comune e poi qualcosa che si diventa più permeante nei territori, si dovrebbe poter raggiungere l'obiettivo. Non so se abbiamo discusso tutto, ma forse sì, ci accontentiamo.
Okay. Allora, ringraziamo la dottoressa Lisco. Io prima di dare la parola a Guglielmo volevo soltanto fare inciso rispetto alla questione di forma. È logico che da quanto anche oggi abbiamo approfondito, cioè con il ruolo della bilateralità che è sempre più, tra virgolette, semi-istituzionale, è logico che le docenze, gli sportelli acquisiscono un valore triplicato rispetto alla nostra capacità informativa, sia dal punto di vista sindacale, ma anche rispetto alla capacità di dare informazioni, di penetrare sul territorio per la bilateralità in generale. Quindi al di là di quello che può essere lo sforzo della bilateralità in quanto tale di settore, c'è un ulteriore sforzo, con tutte le difficoltà strutturali che possiamo avere, per arrivare ai lavoratori e per far sì che quelli che sono in effetti poi i loro diritti vengano esercitati. A questo punto do la parola per le conclusioni a Guglielmo Loi, segretario confederale nazionale della UIL.
Io ovviamente non avendo ascoltato la UIL nella primissima parte della mattina, non mi avventuro in riferimenti, ma immagino, avendo ascoltato invece questa seconda parte dei lavori della mattinata, che queste giornate abbiano avuto innanzitutto una caratteristica di novità, e con tutte le novità alimentano processi non lineari, la novità è quella di aver cercato, pur avendo insieme alcune caratteristiche di natura normativa e, se volete, contrattuale, di cominciare a confrontarsi tra due mondi che solo apparentemente sembrano, come dire, lontani, cioè il mondo del lavoro, dell'impresa, di somministrazione, e ovviamente ciò che ruota intorno al lavoro derivante dalle attività di piccolissime imprese artigiane. Però è evidente che ci sono alcune caratteristiche che hanno un'origine comune. L'origine comune è quella di tentare, così come sono fatti in questi anni, di affrontare il tema delle tutele e conseguentemente della rappresentanza in mondi che tradizionalmente sono ostici, dal punto di vista della organizzazione, tra virgolette, tradizionale del sindacato. In questo caso per motivi parzialmente diversi, ma ripeto, in comune si ha che si è costruito un sistema di relazioni industriali, sindacali, sociali e conseguentemente contrattuali e conseguentemente di sistemi, di welfare o di tutela, partendo dal presupposto che appunto la rappresentanza tradizionale nel posto di lavoro difficilmente poteva essere, può essere simile a quella che contraddistingue, voglio dire, principale attività sindacale nel nostro paese, e cioè quella dell'impresa strutturata, si dice così, o se volete un'impresa sindacalizzabile in maniera più brutale, attraverso le normali percorsi, cioè iscrizione al sindacato, rappresentanza sindacale, dove si vota per l'FSU, contrattazione nazionale e, laddove è possibile, contrattazione aziendale, che in questi mondi, con alcune caratteristiche ovviamente diverse, sono molto più complicati. L'uno deriva dalla sostanziale, grossa difficoltà, se non l'impossibilità, di costituire le rappresentanze sindacali in molte delle imprese ricadenti nell'area, dell'artigianato, sotto i 15, con quelle caratteristiche, con quella anomalia e atipicità che contraddistingue il rapporto tra persona lavoratore e persona imprenditore, dove il confine spesso di separazione delle funzioni è molto più labile di quello tradizionale del, tra virgolette, padrone, termine che non si usa più. L'altro, grande mondo della somministrazione che in termini quantitativi continua a crescere in maniera superiore, diciamo così, alla bassa aumento della crescita occupazionale, dove è sì un'impresa strutturata prevalentemente, ma non solo, ma con appunto la caratteristica, diciamo così, di questa anomala forma di esternalizzazione, qual è appunto il lavoro di somministrazione presso un utilizzatore, pur avendo quella persona un rapporto di lavoro non con quell'impresa, ma con un'agenzia che appunto somministra la persona. Quindi i motivi delle diversità delle modalità di rappresentanza sono noti, la caratteristica comune è che nel tempo le organizzazioni sindacali, quasi sempre per fortuna contrariamente, come dire, hanno costruito un sistema di relazioni industriali teso a cercare di dare quelle garanzie, quelle tutele più o meno minime, più o meno efficaci, spesso importanti, in un sistema in cui non è lo strumento tradizionale, diciamo, della tutela, quello che conosciamo nelle cosiddette imprese strutturali. Beh, insomma, è bene sempre ricordare che poco meno della metà del nostro mondo, il mondo del lavoro subordinato, per adesso parliamo di questo è una riflessione più ampia, sul sempre più labile confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ma non credo che sia questa la sede, ha portato alla appunto costruzione di sistemi di tutela e di rappresentanza, diciamo, etero-organizzati, termine giuridico che indica altre questioni, ma in sostanza abbiamo costruito appunto una strumentazione che ha cercato di tutelare le persone da fuori più che da dentro la singola realtà produttiva, con risultati invidiabili in linea generale, laddove, come dire, una forza generale di rappresentanza del sindacato è stata utilizzata e esercitata anche al di là della rappresentanza dei lavoratori, quel numero dei rappresentanti, perché c'è stata una scelta politica di fondo, che è quella appunto di mantenere salvo un principio di possibilità di tutela per le persone pur tra virgolette non sindacalizzabili, a caso dell'artigianato è più chiaro, in parte vale anche per la somministrazione, che ha portato alla storia accordi interconfederali, contratti, bilateralità, a costruire un ampio sistema appunto di tutela nella condivisione ovviamente con le controparti, che in parte soffrono la stessa nostra malattia, cioè la difficoltà di rappresentanza, ma non sta a noi entrare nel merito di quanto sia difficoltoso anche per le stesse associazioni datoriali, più per l'artigianato che per la somministrazione, rappresentare imprese oggettivamente molto partitizzate, frammentate, in cui l'idea dell'imprenditore padrone e capo condomino si sommano e si mischiano, però ripeto, con questa condivisione, sia sul versante artigiano che quella della somministrazione, è stato fatto un gran bel lavoro, sufficiente ovviamente no, che ha trovato, come dire, il massimo della stabilità in termini di efficacia, certamente no, ma è una base importante da cui partire, su cui lavorare per rispondere ovviamente ai bisogni delle persone, ma anche a un tema più ampio che è quello, come dire, della utilità dell'associazionismo, dell'organizzazione anche di fronte a aree così complicate in termini di sindacalizzazione in generale, ma di rapporto tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori. Ovviamente poi iniziano le differenze, tra l'altro siamo in presenza di un percorso un po' più lungo, quello dell'artigianato, rispetto a quello della somministrazione, ma tutto questo, come dire, trova un'ulteriore fase di assestamento per una serie di fattori che sintetizzo in due grandi temi. Il primo è la innovazione normativa che, come dire, si sussegue a ritmi incessanti, nel senso che siamo in presenza di 4, 5, 6 micro o maxi riforme del lavoro nell'arco di 10 anni, che ogni volta hanno sottoposto il sistema a una serie di stress con alcune caratteristiche diverse, ma che sostanzialmente ha affidato alla legge e alla norma quasi tutto il sistema regolatorio, a volte efficacemente, qualche volta efficacemente, molte volte in maniera molto disordinata, e che naturalmente sottopone questi due mondi, di cui in questi due giorni abbiamo cercato di osservare e capire meglio, soprattutto sul versante, diciamo, della protezione sociale, una serie di stress. Stress di promozione di iniziative, i fondi di solidarietà in generale, i fondi di solidarietà bilaterale, ma anche in termini di gestione delle stesse realtà, frutto della bilateralità, prima del tutto privato, poi privato pubblico, poi non si sa se sono più pubblici che privati. Le tematiche che venivano ricordate riguardo la natura di queste, di questi strumenti, che sono, come dire, figli delle relazioni industriali, ma fortemente regolati dalla legge, in quanto sostanzialmente surrogano un sistema di tutele obbligatorio, per fortuna in forma leggermente più privatistico-sociale rispetto ad altre esperienze del sistema di protezione sociale, che sono o integralmente pubblicistiche o parzialmente pubblicistiche, come cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed altro, come il fondo di solidarietà, il fondo di integrazione salariale, scusate, neocostituito e neocomatoso, che sta cercando di operare nel paese, o le situazioni intermedie, che la dottoressa conosce bene perché riguardavano anche la sua azienda, che si collocano a metà, diciamo, tra il pubblico pubblico e il pubblico privato sociale, quindi Ferrovie dello Stato, Poste, trasporto locale, insomma altri mondi che hanno costruito nel tempo un sistema di tutele, soprattutto in costanza di rapporto di lavoro, in maniera quantitativamente rilevante per quei settori, che sono, diciamo così, la terza casistica, un mondo di mezzo che si colloca nell'ampio spettro della strumentazione relativa alla protezione sociale, ripeto, in costanza di rapporto di lavoro. L'altra novità non dipende dal legislatore, o meglio, non dipende direttamente dal legislatore, e riguarda il secondo stress che ha caratterizzato in generale, adesso la faccio così, generica, il sistema economico e produttivo non solo del nostro paese, ma anche del nostro paese, che continua a, come dire, penetrare in quella che viene per sintesi definita la grande trasformazione, che sta producendo in maniera non lineare, contraddittoria, spesso non facilmente fotografabile, una destrutturazione o, se volete, una ristrutturazione del modo di produrre molte cose, sia materiali che immateriali, che non fotografa più la divisione tradizionale manifatturiero, servizi, che ha caratterizzato il nostro sistema economico e produttivo, ma spesso non solo si colloca a confine tra queste due tradizionali, come dire, modalità di erogare un prodotto, di costruire e poi vendere un prodotto, ma sta penetrando nei due mondi, quello dei servizi, servizi alla persona, servizi all'impresa, servizi al consumatore, e produzione materiale, che rende complicata, come dire, anche la stessa come dire, definizione in termini di asset produttivo. E questo processo, questa grande trasformazione, cambia in maniera anche significativa e radicale il rapporto non solo tra le imprese e il mercato, just in time, il consumatore decide in quel momento di comprare una cosa, quindi conseguentemente tutta la filiera che deve arrivare a garantire a quel consumatore in tempi brevissimi un determinato prodotto influisce naturalmente sulle modalità di produzione, di acquisizione della clientela, di pagamento e di consegna, ricostruendo appunto una filiera non sempre di carattere locale o nazionale, o addirittura, come vediamo, Amazon e cacchi vari, in maniera transnazionale, transcontinentale, globale, per usare parole così abusate, ma sono dentro di noi, nel senso che tu, qualcuno di noi oggi ha spinto un tasto e si è comprato un paio di scarpe da ginnastica perché ha valutato che costassero meno del negozio sotto casa, oggi, adesso, in questo momento. E questo vale per il 90% dei ragazzi, per il 70% della popolazione che vive e lavora e consuma con queste caratteristiche. Questo dei tempi, come dire, ovviamente non solo cambia il sistema di produrre o di erogare prestazioni, di vendere servizi e prodotti, ma cambia naturalmente quello che più ci interessa, come purtroppo parte finale del processo, cambia il modo di lavorare. Cambia il modo di lavorare solo nelle aziende innovative, forte penetrazione di innovazione tecnologica? Senz'altro, principalmente sì, ma oggi anche la piccola impresa artigiana che produce un qualche cosa per qualcuno è costretta, come dire, a convivere con un sistema, un processo che inevitabilmente influenza la stessa modalità di produzione e quindi conseguentemente anche il fabbisogno di, come dire, di manodopera o di professionalità è fortemente influenzato dal fatto che probabilmente quell'operaio, uso termini antichi, insomma, per semplificare, ce ne stanno ancora tanti, per fortuna, dovrà, come dire, adeguarsi, tra virgolette, o essere in grado di plasmarsi su questo profondo, grande processo di trasformazione che sta cambiando significativamente, anche se in maniera ancora contraddittoria, non lineare, non in tutte le realtà produttive, appunto, il modo di vivere, di essere delle stesse imprese, quindi le stesse professionalità che soffrono, che devono naturalmente costruirsi, sono in un processo di cambiamento molto più rapido del passato. Questo investirebbe l'integrazione tra le attività, diciamo, anche della generalità che abbiamo, tra virgolette, studiato in questi due giorni, in termini di maggiore velocità e capacità di lettura di questi processi, per far sì che si anticipino gli effetti, come dire, del grande cambiamento e non si sottopongano alla ricerca di soluzioni, diciamo così, da pronto soccorso, quando ci accorgiamo che questi processi hanno a loro volta prodotto figure obsolete, piuttosto che esubere determinati sistemi produttivi, far sì che anche i sistemi di protezione sociale non siano solamente l'ultimo miglio di un processo, come dire, che ha già destrutturato, ma possono essere coniugati con un sostegno al reddito, una fase di transizione, nell'accompagnamento alla riqualificazione, alla riconversione delle imprese e dei lavoratori. Complicatissimo, però siamo dentro questo processo perché in questo caso la seconda grande assonanza dalla realtà, diciamo, tra virgolette, dell'artigianato e della somministrazione è quello di avere nel sistema delle relazioni industriali, della cosiddetta bilateralità, un sistema plurifunzionale che giuridicamente, come dire, offrono delle separazioni, ovviamente anche per motivi, diciamo, di natura normativa, ma nei fatti, avendo, scusate il termine improprio, gli stessi azionisti che a loro volta producono intese che costruiscono altri sistemi di erogazione di prestazioni, penso all'integrazione con l'attività dei fondi interprofessionali, nel caso della somministrazione è un po' più facile, quasi tutto in famiglia, nel caso dell'artigianato normalmente ci sono delle separazioni, anche se gli azionisti a livello nazionale, a livello regionale sono sostanzialmente gli stessi, danno questa grande opportunità di integrazione delle funzioni. Naturalmente sappiamo appunto benissimo quali siano le difficoltà dell'essere dentro un processo che, anche qua per motivi diciamo, parzialmente diversi, vede grande, tra virgolette, solitudine delle persone che lavorano in questo mondo. Non sempre è così, ci sono realtà molto più significative, strutturate, sia nella somministrazione, meno nell'artigianato, in cui, come dire, c'è un agglomerato quantitativo interessante dal punto di vista del numero delle lavoratrici e dei lavoratori, ma in una gran parte di quel mondo sostanzialmente il rapporto è molto individuale tra lavoratore e imprenditore, o tra lavoratore e la stessa azienda di somministrazione, quando siamo di fronte a somministrazioni non collettive significative, dove le dinamiche naturalmente sono parzialmente diverse. Quindi questi sistemi, che pure, come dire, soffrono già oggi di una fase di assestamento derivante dall'attuazione di norme e di leggi, ma anche di scelte di natura sindacale, derivante dagli accordi, dalle tesi, quindi dalle relazioni industriali, sono, come dire, inevitabilmente obbligate alla convivenza con la flessibilità applicativa derivanti dal fatto che c'è un processo di grande cambiamento esterno alle relazioni industriali, imposto diciamo alle parti sociali, in parte perché, come sapete, nel nostro paese tra fare una legge e applicarla possono passare mesi o anni, e siamo purtroppo per certi aspetti in questo caso per quanto riguarda l'interpretazione della norma circolare, la smentita della circolare, insomma, cose che avete studiato e ascoltato, su cui io non mi soffermo. Quello che pensiamo noi è che evidentemente le stesse organizzazioni sindacali devono essere molto più consapevoli che la strumentazione tradizionale rischia di non essere più sufficiente. Io vedo sostanzialmente un primo livello, che è quello della specializzazione, che oggi è assolutamente prioritaria rispetto, estremizzo il concetto, rispetto alle stesse scelte politiche sindacali naturalmente. Vale a dire che ovviamente i valori che vogliamo rappresentare per noi rimangono inalterati, ma possiamo avere più belle idee, più bei programmi, fare bei comizi o avere gli slogan più efficaci, ma se non siamo in grado di esercitare questa funzione di tutela in un quadro molto complicato dal punto di vista sociale, economico, ma anche normativo, rischia che tutta quella bella roba sia del tutto insufficiente, cioè che le persone non ci percepiscono utili al loro processo di innalzamento del benessere derivante da un'attività naturalmente lavorativa. Perché? Perché la complessità con cui si costruisce il benessere oggi è fatta di elementi che non sono quelli tradizionali, gli storici. Un buon salario, una buona qualifica, un orario decoroso, arrivederci e grazie, o quando si poteva stabilità del lavoro. Oggi i fattori che comportano sulle persone in una fase così, come dire, di ultra movimentazione, di ultra flessibilità, sono diversi, un po' gli argomenti che sentivo porre sull'informazione, sulla qualità dell'informazione, sulle opportunità che spesso sono sconosciute a questo stesso mondo in termini di erogazione di prestazioni o di facilitazione o di aiuto, indicano quanto ci sia bisogno, come dire, di una rete molto capace di coniugare professionalità, conoscenza, informazione legata naturalmente alla valore, alcuni idee che noi pensiamo debbano essere sempre sostenuti e salvaguardati. Quindi se io fossi in voi, o voi, o noi, dipende dai punti di vista, valuterei come innalzare la qualità, diciamo, dell'informazione e conseguentemente della capacità di tutela delle persone. Mi rendo conto che da questa parte è molto più facile fare queste affermazioni. Credo che tutti quanti noi dobbiamo porre un profondo rapporto con chi è chiamato a gestire, diciamo, con natura manageriale queste strutture che hanno, diciamo prima, questa caratteristica che, di un sistema misto, la necessità di avere regole chiare, rispettate, di leggere bene le norme, ma anche di avere questa caratteristica che rappresentano interessi legittimi di natura sociale. Insomma, non è semplice, nel senso che se si sposta da una parte o troppo dall'altra, rischiamo di non costruire mai il sistema. Insomma, questo troveremo. Quindi uno degli strumenti è appunto questo dell'innalzamento della qualità. L'altra, questo sì, discende da, lo accennavo prima, da una valutazione, diciamo così, di priorità politica sindacale. Io penso che questo grande processo di trasformazione, appunto, la grande trasformazione, il mercato globale, la competitività, figure professionali che nascono e muoiono molto più rapidamente e rinascono in maniera molto più rapida che nei decenni precedenti, i due strumenti, protezione sociale oggi e, come dire, lettura delle modalità con cui si tutela una persona, adesso sintetizzo con la parola politica attiva, direi forse troppo sintetica, che significa porsi il problema che la tutela delle persone passa certamente da una prestazione necessaria in determinati momenti della propria carriera lavorativa, salario, integrazione salariale, welfare, ma anche, e non dico soprattutto, ma in maniera significativa, dal come le parti sociali, in particolare il sindacato dei lavoratori, si pone il problema della occupabilità di quelle persone. Vale a dire che naturalmente noi possiamo allineare il più possibile con gli ammortizzatori sociali, ci proviamo, stiamo volendo al governo il fatto che va fatto un tagliando, adesso il termine orrendo, insomma, al Jobs Act e quindi tutta la normativa che ruota intorno alla protezione sociale, la integrazione ordinaria e straordinaria, non c'è più la mobilità, la deroga sta cremando, il fondo di integrazione salariale non cammina, i fondi bilaterali hanno queste difficoltà, eccetera, eccetera, ok, miglioriamo, facciamo, allunghiamo, cerchiamo soldi, va fatto, soprattutto in alcune aree del paese, in particolare nel mezzogiorno, in cui la coperta corta sta creando problemi drammatici dal punto di vista sociale per migliaia di persone, ma se noi ci limitassimo a questo potremmo allungarci un pochino, come dire, nelle medicine che affrontano una malattia, ma la malattia non la cureremo mai. Ovviamente tutto presuppone un'economia che tira di più, ma contemporaneamente in questo grande processo di trasformazione ci dobbiamo porre con forza il fatto che le persone di fronte alla, diciamo così, robotica, estremizzo il concetto, cioè a processo che tende a trasformare il lavoro, in parte a sostituirlo, hanno la possibilità di essere protagonisti della loro vita lavorativa se si innalza ad esempio il livello delle competenze in maniera diversa da oggi. Quindi scuola di base, scuola pubblica, scuola universale, ma anche processi, compresa la microesperienza dell'alternanza, che in diretta e in contemporanea e continuamente, come dire, pongono le persone nella capacità, possono porre le persone di essere, come dire, dentro un processo di adeguamento, di innalzamento delle proprie competenze, perché anche a 35 anni, anche dopo aver fatto università, specializzazione, il master, magari quel percorso vede il termine dal punto di vista dell'offerta lavorativa, perché si è trasformato, perché le tecnologie, perché i robot hanno, come dire, modificato, quella persona, anche per noi, deve essere in grado di essere, come dire, sostenuta e aiutata nella sua capacità di plasmarsi alle novità. Non è questa la sede, ma visto che il sistema bilaterale è un sistema ampio, che appunto copre le tre grandi funzioni, che sono sostegno al reddito, sono la formazione, sono il welfare, credo che questo, come dire, questo mondo che voi rappresentate sia molto più potenzialmente capace di rispondere a queste grandi novità che la grande trasformazione ci sta muovendo. Certamente noi dobbiamo fare una riflessione che, insomma, avvio a chiudere. La prima è quella di comprendere come questi ragionamenti che avete fatto, che stiamo facendo come organizzazione, ma anche unitariamente, siano sostenuti da una forte rappresentatività. Non prendiamoci in giro, sappiamo bene che per interessi o per dati oggettivi questa grande trasformazione rischia di produrre una difficoltà nella rappresentanza. No, perché non siamo bravi, non siamo capaci di adeguarsi, perché non lavoriamo bene, ma perché oggettivamente da una parte la ferrea logica di mercato, che quando la richiesta di lavoro, la disponibilità al lavoro supera l'offerta di lavoro, il potere contrattuale delle persone conseguentemente del sindacato cala. Ragazzi, signori, è quasi inevitabile. Quindi ovvio c'è un problema di crescita, non è questa la sede, perché è la condizione preliminare per far sì che le tutele delle persone siano rivendicabili di fronte a un maggiore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro. La maggiore domanda di lavoro da parte delle imprese deriva se c'è un tasso di crescita decoroso e significativo in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, altrimenti, come dire, le conseguenze di questa mancata crescita, meno lavoro, si riflettono anche sulla capacità di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, in quanto le persone fragili e deboli inevitabilmente rischiano di essere costrette ad accettare, come purtroppo sta avvenendo in molte realtà, condizioni di lavoro non decorose di fronte all'alternativa del nulla. Però diciamo questo, non è il tema di oggi, sia molto più profondo, lo affronteremo. Però ripeto, la questione della rappresentanza c'è, così come c'è la comprensione, la convinzione che queste partite non riguardano né la singola azienda solamente, né il singolo settore, direi neanche la singola regione. Siamo un paese molto composito, con forte caratterizzazione diciamo di area, conto il sud, conto alcune aree del mezzogiorno, conto altre aree del mezzogiorno, così come al nord non è tutto uguale tra la città metropolitana, Milano, forte che cammina con un treno, altre più in difficoltà. Però è evidente che questi principi, diciamo così, principi generali devono essere, come dire, fortemente sostenuti da una valutazione politica di carattere generale. Ne consegue che il giusto equilibrio tra indirizzo generale e specificità regionale deve, come dire, plasmarsi su questa ulteriore novità. Io penso in generale che il provincialismo di fronte a questi appunto processi di enorme trasformazione difficilmente ci porta da nessuna parte. Cioè, o è il sistema paese che reagisce o si pone il problema di ridisegnarsi di fronte alla competizione globale, o forse si salva qualche area, qualche impresa, ma la selezione darwiniana comporterà delle imprese, comporterà comunque dei diritti sociali. Naturalmente siamo consapevoli che dall'altra parte c'è la necessità di salvare fortemente il rapporto là, il singolo territorio, la singola provincia, la singola regione, perché è evidente che le persone vivono e lavorano là, le imprese operano in quell'area e quindi vanno conosciute, affiancate, analizzate sia le imprese, ma per noi riguarda soprattutto i lavoratori, con una forte, come dire, presenza nel territorio. Ecco, noi dobbiamo ricostruire questo equilibrio, lo dobbiamo costruire noi, ma lo costruisce anche la norma, la legge. Sapete, c'è un lungo dibattito soprattutto nella parte artigiana, diciamo nel settore della somministrazione c'è un problema opposto. Forse qualche antenna nel territorio andrà in qualche modo definita, perché pensare di governare questi processi quasi esclusivamente da Roma, questo è un problema che riguarda le parti sociali, non la gestione, corte, perché i CSD sono sufficienti per mettere questi processi nel singolo territorio. Io penso che in particolare nel settore artigiano dobbiamo, come dire, definire meglio questo sano rapporto tra specificità regionale e in, non solo indirizzo politico, anche normativo di carattere nazionale. Noi potremmo lavarci dicendo che la legge ci dice che il fondo è nazionale, chi se ne frega. Non è così. C'è certamente una normativa che nazionalizza i fondi, nazionalizza nel senso che individua in un fondo nazionale il sistema, diciamo così, di regolazione. Sta a noi far sì che questo estremo non trovi una risposta estrema dall'altra, e cioè che ognuno ci chiude nel suo circuito. E anche qua facile a farsi, c'è un dibattito nella nostra organizzazione, nei nostri coordinamenti, in particolare artigiani. Credo che laicamente dovremmo non solo affrontarlo, ma definirlo meglio di fronte a queste novità che non sono solo frutto di nostre scelte politiche. Insomma, quindi, ripeto, chiudo perché credo che questi due mondi siano il luogo di una grande sperimentazione. La sperimentazione è quella appunto di una visione, diciamo così, orizzontale, intesa come plurisperimentazione di tutela delle persone, con caratteristiche anche normative e giuridiche diverse, solo dalle nostre scelte ma dalla legge, e che impone alle nostre strutture, ai nostri quadri, ai nostri operatori di avere una visione se non a 360 gradi almeno a 180, cioè di capire ciò che avviene a destra e a sinistra, perché saranno le persone a porci il problema della capacità di tutela, che non si può limitare semplicemente al mini accordo sindacale che stabilisce la prestazione di sostegno al reddito, ma se c'è una crisi in quell'impresa, in quella microimpresa, o se c'è una difficoltà in un'azienda utilizzatrice o richiesta amministrazione, la soluzione, ripeto, non crediamo possa essere solo quella doverosa, peraltro, di erogare la prestazione di sostegno al reddito. C'è qualcosa di più profondo. Credo che le persone, insomma, ci chiedano anche questo, oltre appunto a grande serietà, onestà, presentare quali sono gli strumenti di protezione sociale che abbiamo, però questa appunto è una grande opportunità che voi e noi abbiamo in questa fase molto complicata della vita economica prima e conseguentemente sociale, e poi forse anche politica del